L'Arcipelago della Solidarietà insieme a Radio Shamal hanno realizzato una serie di podcast dedicati ad alcuni progetti SAI, ovvero Sistema di Accoglienza e Integrazione. L'intento è quello di mettere in primo piano alcune esperienze virtuose di enti locali che hanno deciso di accogliere all'interno della propria comunità piccoli gruppi di rifugiati e richiedenti asilo, ospitati in maniera diffusa sul proprio territorio. Speriamo attraverso questi podcast di riuscire a rendere al meglio l'importanza sociale, culturale ed educativa di queste iniziative.
Salve a tutti e benvenuti a Refugees, il podcast di Radio Shamal Arcipelago della Solidarietà dedicato al sistema di accoglienza e integrazione, meglio conosciuto come SAI. In questo speciale, diviso in due parti, conoscerete il progetto SAI di Nola e le storie delle persone che tutti i giorni lavorano per rendere possibile l'integrazione di rifugiati e richiedenti asilo, oltre a quelle degli stessi beneficiari del progetto.
Iniziamo il nostro giro di interviste con gli operatori della SAI di Nola, con il coordinatore del progetto, Gianmaria.
Buongiorno a tutti.
Gianmaria ha una lunga esperienza nell'ambito dei progetti di accoglienza e volevamo chiederti cosa fa il coordinatore del progetto e cosa significa per te essere il coordinatore di un'equipe multidisciplinare.
Allora, coordinare un progetto innanzitutto è la gestione dell'equipe, del personale a disposizione del progetto stesso. E come il progetto per me, oltre ad essere una sfida personale, è un raggiungere obiettivi previsti dal progetto e che possono essere anche i miei obiettivi personali. Alla base di tutto è la piena autonomia e integrazione sul tessuto sociale del beneficiario, che è l'utente finale.
Quali sfide propone il tuo ruolo? Quali sono le responsabilità che comporta, diciamo, dirigere un'orchestra di persone così eterogenee?
Come dicevi, gestire e coordinare le attività di un'equipe multidisciplinare ben fornita non è sempre un compito facilissimo, però mediante, voglio dire, gli anni di lavoro in questo settore, il terzo settore, poi in particolar modo nell'accoglienza, mi sono fatto le ossa, voglio dire. E come obiettivo e come sfida più grande, come anticipavo prima, è il raggiungimento mediante magari l'attivazione e la promozione di servizi attivi sul territorio, la collaborazione, stipulare più protocolli d'intesa con associazioni e con i vari enti, che poi sono anima vitale del progetto stesso.
Okay, ci hai parlato di stipula di accordi con altri enti, e quindi quali sono i risultati di cui vai più fiero come coordinatore del progetto di Nola?
I risultati auspicabili.
Anche nel picco sul singolo beneficiario?
Sì, ma il beneficiario è il risultato più grande da ottenere e che si sono ottenuti in passato, nel passato recente, voglio dire, è il completamento dell'iter di accoglienza, un corretto iter di accoglienza, dove magari il beneficiario ha seguito assiduamente tutti i vari corsi propostogli. Il raggiungimento dell'uscita facendo degli orientamenti mirati sia lavorativi che abitativi, il beneficiario ovviamente poi grazie all'aiuto e al lavoro dell'equipe ha trovato una sistemazione, una soluzione alloggiativa e una stabilità anche lavorativa.
Data la tua lunga esperienza nei progetti, ci sono delle storie legate ai beneficiari, al territorio, che ti hanno particolarmente colpito?
Allora, di storie ce ne sono diverse ovviamente, perché ogni beneficiario ha un suo passato spesso traumatico. Tra tutte mi ha commosso e rattristato, che dir si voglia, una storia di un ragazzo che per riscattarsi, per uscire dal contesto di violenze in cui viveva in Africa, è venuto in Italia per trovare un lavoro, una sua dignità e per aiutare i familiari, per aiutare oltre che a scappare dalle violenze. Dopo un po' di mesi è venuto a sapere, diciamo, è venuto a conoscenza che anche la madre non ce la faceva più di restare nel paese di origine e voleva raggiungerlo in Italia. Però durante la traversata poi è venuto a sapere che purtroppo, a causa sempre di violenze, ha perso la vita la madre, quindi vedere sul volto del beneficiario quella una tristezza e quel dolore mi ha un attimino scosso un po', anche se di storie simili ne ascolto spesso, però questa in particolare mi ha un attimino scosso.
Come immagini il futuro del progetto? Quali sono i tuoi obiettivi a medio lungo periodo?
Allora, gli obiettivi a medio lungo periodo sono sottoscrivere più accordi possibili con gli enti e con le associazioni del posto, aumentare e avere una collaborazione ancora maggiore per quanto riguarda sia l'ente locale che diciamo tutti i servizi attivi sul territorio.
Capisco. Ok, ultima domanda e ti liberiamo. Cosa vorresti che le persone capiscano del progetto che magari a un osservatore poco attento può sfuggire?
Io mi auguro che la maggior parte delle persone non vedano il beneficiario come una minaccia, ma come una risorsa, è uno scambio di culture, di storie che possono solo aumentare il nostro bagaglio culturale e la nostra esperienza. Grazie anche magari al nostro impegno con eventi di sensibilizzazione per far conoscere ancora meglio sul territorio il progetto, in cosa consiste, e che, come dicevo prima, deve essere visto come una risorsa.
Va bene, grazie Gianmaria, ti liberiamo così puoi tornare al lavoro.
Grazie a voi.
Continuiamo il giro di interviste con le persone del progetto del Sainola, con l'operatrice legale del progetto, l'avvocato Maria Danna. Maria, buongiorno, come stai?
Buongiorno a voi, tutto bene? Piacere di essere qua con voi.
Puoi dare un'infarinatura del tuo ruolo a chi è digiuno delle nozioni del progetto? Perché tu sei avvocato, però non fai l'avvocato per il progetto di Nola, sei operatore legale, c'è una differenza?
Allora sì, c'è differenza, perché in realtà la figura in carico non deve essere necessariamente un avvocato, purché sia una persona che comunque abbia un'infarinatura, ecco, di giurisprudenza. Può essere anche uno studente che frequenta la facoltà di giurisprudenza.
Però noi ci trattiamo bene, abbiamo chiesto un avvocato.
Sì, diciamo che è una qualifica ulteriore, ecco, in quanto avvocato. Tutte le persone che naturalmente vengono accolte necessitano di assistenza legale, naturalmente ecco in assistenza basilare. Nel nostro caso però, trattandosi di un SAI, già è un tipo di assistenza diciamo maggiore, e i beneficiari vengono comunque seguiti dal momento dell'accoglienza fino all'uscita dal progetto.
Come si svolge l'iter burocratico dell'accoglienza? Dal momento in cui una persona arriva nel progetto, come si approccia al meglio?
Nel momento in cui ci arrivano le richieste di inserimento da parte del servizio centrale o anche da parte della prefettura, innanzitutto si cerca di capire un attimino qual è la situazione dal punto di vista legale. Se il beneficiario già ha formalizzato domanda di protezione internazionale, se è già titolare di permesso, oppure se è un iter in pratica tutto da iniziare. Questo varia ed è anche molto importante perché, come sappiamo, fondamentalmente nei SAI dovrebbero essere accolti già persone, già beneficiari titolari di permesso. Spesso invece capita che siano accolti anche richiedenti asilo o persone con vulnerabilità. Questo fa in modo anche che i tempi variano, perché nel momento in cui ecco, un beneficiario viene accolto e necessita di formalizzare la domanda di protezione internazionale, in questo caso bisogna interfacciarsi con la questura per chiedere appuntamento, per ecco, calendarizzare questo appuntamento e quindi poi formalizzare la domanda, e da lì poi parte tutto l'iter, in quanto successivamente poi ci deve essere la convocazione da parte della commissione territoriale competente.
Ecco, questo è un punto che a molti è poco chiaro, ma cosa succede nel caso in cui una domanda di accoglienza, di protezione viene respinta?
Nel momento in cui arriva la notifica di diniego da parte della commissione territoriale competente, occorre necessariamente fare ricorso al tribunale del circondario competente. Nel nostro caso, trattandosi di beneficiari che fanno parte di un centro di accoglienza, sarà sempre competente il tribunale del luogo in cui ha sede il centro di accoglienza. E quindi si impugna questo diniego della commissione innanzi al tribunale competente e si chiede al giudice di valutare la domanda per riconoscere una forma di protezione, che possono essere poi varie.
Oltre a seguire l'iter burocratico dell'accoglienza, l'operatore legale di un progetto, quali altre funzioni svolge?
L'operatore legale ha un ruolo importante nella misura in cui, oltre a seguire quello che è l'iter, diciamo, burocratico-amministrativo, segue anche tutta quella che è la parte relazionale, in quanto spesso bisogna interfacciarsi con colleghi al di fuori di quello che è il centro di accoglienza, nel caso in cui vengono presentati ricorsi in tribunale, perché in quanto operatore legale del centro non è possibile seguire direttamente i ricorsi avverso il diniego delle protezioni da parte delle commissioni territoriali, oppure dare anche consulenza ai beneficiari in merito a quello che può essere un'eventuale integrazione lavorativa, un'eventuale integrazione abitativa, tant'è vero che vengono svolti spesso laboratori legali rivolti proprio ai beneficiari per dare un'infarinatura basilare di quelle che sono proprio le nozioni necessarie per una corretta integrazione sul territorio.
Io ti ringrazio per la tua disponibilità e per il tuo lavoro. E rimanendo in tema di operatori legali, vuoi fare una ringa finale per concludere l'intervista?
Allora, io ringrazio voi di questa intervista, è stato un enorme piacere. Assolutamente nessuna arringa, perché in questo settore ognuno poi svolge al meglio quello che è il suo lavoro. Mi rendo conto che spesso ci sono delle difficoltà legate a tutto quello che è al di fuori ecco, del centro, quale interfacciarsi con gli uffici, perché ci sono ecco, dei tempi di attesa, dei modus operandi che sono diversi. Per cui quello che posso dire sempre a tutti ecco, i colleghi, forza e coraggio, che prima o poi ecco, ci si riesce sempre poi a conseguire ciò che viene richiesto.
Grazie. Continuiamo le nostre interviste con San Kung, un ragazzo che è arrivato da poco nel progetto. E San Kung, vuoi raccontarci qualcosa di te?
Ok, io mi chiamo San Kung, vengo dalla Gambia, sto qua in Italia da 5 anni adesso.
Ok, tu sei accolto nel progetto insieme alla tua famiglia?
No, io qua, in progetto qua, sì, sono arrivato poco, da 3 mesi.
Ok, San Kung è un po' timido, lui ha una storia di ricongiungimento familiare, che la sua sposa è raccolta nel progetto ed è stata fatta domanda per questo ricongiungimento. E in che modo il progetto ha influito sulla tua vita?
Io sono appena arrivato poco, quindi c'è le cose che ho chiesto o che volevo fare, quindi ancora stanno sistemando le cose piano piano. Okay. Quindi mi stanno aiutando, sì.
Ok. Quali sono i tuoi obiettivi per il futuro?
In questo momento sto provando di prendere la patente CPC per il camion, per il trasporto, quello è il mio obiettivo.
E come va la convivenza con tua moglie e i bambini in una casa nuova?
Bene, stiamo vivendo bene, diciamo bene, tutto a posto.
Va bene, grazie San Kung.
Bene.
Siamo ancora con le persone del progetto Sai di Nola. Questa volta parliamo con due beneficiari del progetto, Hamza e Mariama, giusto?
Sì, sì, sì.
Che sono arrivate a Nola da un anno.
Da un anno, sì.
Volete raccontarci la vostra storia? Come siete arrivati al progetto? Da dove partite?
Sì, certo. Possiamo dire che da gennaio l'anno scorso il progetto SAI di Torino ha deciso di trasferirci qua, perché lì abbiamo un motivo di l'accoglienza è più particolare, perché nelle città dove viviamo abbiamo avuto il funzionamento di riscaldamento e anche abbiamo il movimento di fare praticare, anche andare all'ospedale, poi abbiamo difficoltà. E quando siamo arrivati qua, boh, abbiamo avuto tutta la possibilità che noi cerchiamo, con tutta l'aiuto che noi abbiamo bisogno, e accompagnato tutto il percorso che abbiamo bisogno.
Ok, quindi insomma vi trovate bene a Nola?
Sì, certo, sì, perché quando siamo arrivati la presenza che abbiamo avuto veramente più particolare dell'altro centro, perché qualsiasi cosa che noi abbiamo bisogno, penso che abbiamo tutte avuto cose che ci serve, anche non abbiamo nessun problema con, anche nella casa dove viviamo, anche nel centro con tutti gli operatori.
Ok ragazzi, quali sono le opportunità che il territorio di Nola e il progetto, l'equipe, vi hanno offerto e che voi avete colto?
Sì, quando siamo arrivati prima loro hanno offerto di integrarsi nella scuola superiore, abbiamo fatto la scuola media, ho fatto la scuola media e mia moglie invece ha fatto a 2, secondo lei adesso lei sta seguendo la scuola media anche lei, e nella questo momento quando ho finito la scuola ho iniziato la corso di formazione e adesso anche ho avuto l'attestato di questa formazione e anche abbiamo avuto l'opportunità come i vestiti, tutte le cose anche il certificato di saldatore, abbiamo avuto il certificato, anche le opportunità come i vestiti, quello che abbiamo bisogno nel centro passa che abbiamo tutti avuto.
Quindi opportunità di accrescimento delle competenze, sì, ho capito.
Anche i bambini, soprattutto i bambini, sono felici di rimanere qua perché veramente anche lì loro non hanno avuto l'opportunità come qua. Anche nelle classi con gli amici, veramente i bambini sono felici qua. E anche noi.
Anche voi siete felici. Ci fa piacere.
Grazie.
Ok, quali sono i vostri progetti per il futuro? Una volta lasciata Nola. Se proprio dovete lasciarla, se volete rimanere mi fa piacere, sì, ma una volta lasciato il progetto cosa volete fare?
Sì, secondo me nel qui veramente siamo veramente nel centro, siamo veramente felici, ma abbiamo un po' di i fratelli dove prima dove eravamo, siamo come possiamo dire che in famiglia nell'altro, loro sono nell'altro progetto, ma come dopo oggi finito di fare la formazione e desidero di essere vicino ai miei fratelli, sono quelle che mi importano, ma piacerebbe rimanere qua nel centro veramente. Quanto abbiamo finito il nostro progetto, penso di tornare lì per vivere vicino ai miei fratelli, dove posso essere un po'.
Ok, e allora io vi ringrazio.
Grazie.
E ci vediamo prossimamente.
Grazie a voi.
Siamo ancora a Nola, questa volta parliamo con due persone che lavorano presso l'ufficio servizi sociali del comune. Siamo con la dottoressa Michela Annunziata.
Buongiorno.
E con la dottoressa Rosaria Dorta.
Buongiorno.
Signore, volete spiegarci il vostro ruolo riguardo il progetto?
Allora, diciamo che io mi occupo dell'aspetto sociosanitario, quindi in questo caso quando vengono le persone, diciamo, immigrate e cercano un po' di capire quali sono i servizi che sono presenti sul territorio, cerchiamo un po' di indirizzarli per capire un pochettino i tipi di interventi che possiamo predisporre nei loro confronti. Il nostro obiettivo è quello di far sì proprio appunto di informarli, perché molto spesso non conoscendo la nostra realtà e provenendo, diciamo, da realtà diverse, e loro, diciamo, si sentono anche un po' spaesati,
sicuramente.
E quindi il nostro obiettivo è proprio appunto quello di orientarli, di capire qual è la loro problematica, cercare, diciamo, di offrire un aiuto, un supporto, di indirizzarli verso anche quali tipi di operatori possono, diciamo, confrontarsi. E
oppure magari per quanto riguarda la lingua, spesso noi li indirizziamo presso quello che è il CPIA, che è appunto una scuola per adulti dove possono imparare la lingua italiana, proprio per evitare che vengano emarginati anche rispetto poi a quella della lingua.
E volete spiegarci in che modo interagite con questi beneficiari? Qual è il primo approccio? Cioè, una persona entra dalla porta e vuole parlare con voi, qual è l'approccio?
Allora, il primo colloquio è quello sempre di presentazione, quindi li mettiamo a loro agio, cerchiamo un attimo di capire chi sono, da dove provengono e che cosa, diciamo, chiedono poi principalmente. Noi non siamo qui né per giudicare nessuno, il nostro obiettivo è soltanto quello di ascoltare e offrire un supporto e un aiuto alle persone, chiunque venga, a prescindere dalla nazionalità, dal luogo, diciamo, dove sono nati. E quindi se abbiamo, diciamo, gli strumenti e l'opportunità e le risorse per aiutarli, benvenga. Quindi il nostro obiettivo, anzi il nostro lavoro, è quello di far sì che aumentino sempre di più queste risorse, in modo che noi servizi sociali possiamo attuarli e cercare, diciamo, di poter, diciamo, ampliare questa gamma di servizi da poter offrire alle persone.
In che modo si può creare sinergia tra l'associazione, quindi gli operatori del progetto e gli operatori del comune, l'ufficio?
Allora, innanzitutto bisognerebbe proprio creare una linea comune. La linea comune si potrebbe creare che appunto gli operatori del progetto potrebbero intercettare quello che è il bisogno che emerge in ogni singola persona che accolgono, e appunto mettersi in contatto con noi, e attraverso quella che è proprio una si formerebbe quella che è un'equipe, attraverso la quale poi si andrebbero a individuare gli strumenti per rispondere a quel bisogno.
Ok, per concludere volevo chiedervi: quali sono le vostre aspettative e in che modo il progetto secondo voi può evolvere? Non strettamente il progetto di Nola, ma il progetto SAI come concetto, come può evolvere, come vi aspettate in futuro che possa migliorare?
Allora, per quanto riguarda il mio punto di vista, so che, diciamo, il progetto SAI è ben sviluppato, quindi offre veramente diversi tipi di aiuti, supporti alle persone, diciamo, che fanno parte di questo progetto. L'obiettivo è quello di far sì che ci siano sempre maggiori più servizi, perché comunque se mancano i servizi, gli operatori hanno difficoltà, ma anche per una semplice, diciamo, primo di accoglienza. Se non ci sono, diciamo, dei dormitori o dei posti per accoglierli, cioè dove li possiamo collocare queste persone. L'obiettivo è quello, poi quello di far sì proprio appunto che possano sentirsi cittadini proprio appunto italiani e residenti sul posto, e per far sì comunque c'è bisogno, diciamo, di servizi che possa aumentare sempre di più questa rete. L'importante è poi un'altra cosa fondamentale, che ci sia anche l'integrazione tra le varie istituzioni, perché più c'è un'integrazione, più c'è una collaborazione tra le varie istituzioni, e più, diciamo, è più possibile, diciamo, attuare e predisporre un tipo di assistenza e tutela nei confronti di queste persone, più che tutela, diciamo, un supporto, un aiuto, un intervento.
Ok, io vi ringrazio per il vostro tempo e per essere stati con noi, e vi libero per tornare al vostro preziosissimo lavoro.
Grazie.
Questa è l'ultima domanda della prima parte dell'episodio di Refugees dedicato al SAI di Nola. Io ringrazio Gianmaria Rositi, Maria Danna, le dottoresse Michela Annunziata e Rosaria Dorta, oltre ai beneficiari del progetto, per la partecipazione. Refugees tornerà presto con la seconda parte dello speciale dedicato al SAI di Nola. Un saluto.